Alessandra Tedesco.
Speciale del Cacciatore di Libri, dedicata ai romanzi che sono stati protagonisti del 2024, quelli più letti e amati. Parliamo però solo dei romanzi, come facciamo sempre in questo programma, dunque non prendiamo in considerazione saggi, manuali, libri per bambini e ragazzi e fumetti. In genere, secondo i dati dell'AIE e l'Associazione Editori, nei primi 10 mesi dell'anno la spesa in libri venduti nelle librerie, online e nella grande distribuzione è calata di circa l'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una diminuzione di copie del 2%. Vediamo però quali sono stati i romanzi che hanno segnato questo 2024. Position come libro più venduto dell'anno in assoluto, secondo i dati dell'AIE, c'è il romanzo di Joël Dicker, Un animale selvaggio, pubblicato in Italia dalla Nave di Teseo, con la traduzione di Milena Zemira Ciccimarra, arrivato in libreria a marzo 2024. La casa editrice dichiara circa 250.000 copie vendute. Una conferma per lo scrittore svizzero, diventato famoso nel 2013 con La verità sul caso Henri Kéber. Anche Un animale selvaggio è un thriller che racconta la storia di una coppia, marito e moglie, ricchi, belli e felici. Il vicino di casa, un poliziotto, è però ossessionato da quella coppia perfetta e spia costantemente la donna, finché un giorno lei riceve un regalo che sconvolgerà la sua vita. Al secondo posto della classifica dell'AIE, ancora Tony Noir con L'orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio, pubblicato da Einaudi. Nel romanzo torna l'avvocato Guido Guerrieri, personaggio comparso per la prima volta nel 2002 in Testimone inconsapevole. Nell'ultimo romanzo Guerrieri assume la difesa di una donna che ha ucciso l'ex fidanzato della sorella. A causa di quella relazione tossica la sorella si era suicidata. Sul fronte personale Guerrieri, che si sta avvicinando ai 60 anni, vive con amarezza e malinconia il passare del tempo. Le conversazioni con Mr. Sacco, il sacco degli allenamenti di box, non sembrano più bastare. E ha iniziato così l'analisi con uno psicoterapeuta junghiano.
È un momento in cui lui sperimenta la perdita di senso, va alla ricerca di un significato e non lo vede. Questo, che è caratteristico di certi passaggi della vita, può turbare terribilmente. Infatti lui è terribilmente turbato, tanto turbato che fa una cosa che aveva detto in passato non avrebbe fatto mai, e cioè va da uno psicanalista. E va da questo psicanalista, e l'occasione di questi incontri è l'occasione per sviluppare quello che io ho sempre fatto con questo personaggio, cioè il monologo interiore.
A un certo punto nel romanzo si legge: l'obiettivo del lavoro di analisi è quello che Jung chiama processo di individuazione, cioè il riconoscimento e l'accettazione dell'ombra. Ciò che ci appare oscuro e minaccioso in realtà fa parte di noi. Ecco, per te come scrittore, scrivere delle ombre degli altri, dei personaggi, ti aiuta in qualche modo a mettere da parte le tue ombre o comunque a fare i conti con le tue ombre? Voglio adesso fare la psicanalista che non sono.
No, direi senz'altro la seconda, cioè entrare in rapporto con le proprie ombre. Non puoi raccontare quelle degli altri se non affronti le tue, ma in generale la scrittura è quello che Margaret Atwood, con espressione felicissima, chiamava negoziare con le ombre. È proprio questo, andare in quel territorio oscuro dal quale vorremmo tenerci lontani. Io lo chiamo il sottoscala della coscienza o la soffitta della coscienza, dove sono nascoste, a volte molto accuratamente nascoste, le cose che non ci piacciono, e mettere le mani dove non vorremmo, dove ci fa impressione, dove ci fa senso, dove ci produce disgusto, dove ci fa paura, dove ci fa vergognare. La letteratura è nascosta da quelle parti, tutto il resto non vale la pena.
Grandissimo successo anche nel 2024 per Francesca Giannone, che aveva esordito nel gennaio 2023 con La Porta Lettere, pubblicato da Nord, e che quest'anno ha fatto arrivare in libreria, sempre pubblicato da Nord, Domani, Domani. Se nella Porta Lettere si raccontava la storia della prima donna a diventare postina nel Salento degli anni 30, in questo nuovo romanzo siamo sempre nel Salento, ma a cavallo fra gli anni 50 e 60. Lorenzo e Agnese, fratello e sorella, sono gli eredi di un saponificio creato dal nonno, ma il padre dei due ragazzi decide di venderlo perché quello non è il suo sogno. I due ventenni vogliono assolutamente ritornare in possesso dell'azienda, scegliendo però strade diverse. Lorenzo va via con l'idea di fare soldi e poi di ricomprare l'attività, mentre Agnese decide di restare e lavorare per il nuovo proprietario, una scelta che incrina il rapporto con il fratello.
Sono due giovanissimi, Agnese ha 18 anni, Lorenzo ne ha 21, quindi per certi versi Domani Domani è anche un romanzo di formazione, perché poi alla fine della storia li vedremo giovane donna e giovane uomo che si affacciano alla vita vera. Sono legatissimi, si vogliono un bene dell'anima, sì, vivono quasi in simbiosi perché hanno questo sogno comune e questa fabbrica di saponi che il nonno ha lasciato loro e che si vedono strappare via dalle mani inaspettatamente, e quindi si reagiscono in modo diverso. Però io volevo che all'inizio si percepisse questo rapporto molto stretto tra i due, perché poi in realtà quando avviene lo strappo e i due prendono strade diverse perché fanno una scelta diversa, e volevo che il lettore provasse nostalgia per tutto il corso del romanzo di quel rapporto che ha visto all'inizio. E io per prima, come scrittrice, raccontando di loro, sentivo il rimpianto di questo rapporto che si sfalda, no? In qualche modo si sgretola, ma non del tutto, perché è vero che fanno due scelte diverse, ma in realtà vogliono la stessa cosa e cercano di ottenerla seguendo delle strade opposte, che però finiranno per dividerli del tutto.
Questo anche perché hanno dei caratteri molto diversi. Agnese sembrerebbe all'inizio del romanzo essere poco coraggiosa, perché quella che sceglie di rimanere sotto padrone, diciamo andare a lavorare per un'altra persona, insomma per quello che loro considerano il nemico, e in realtà poi nel corso del romanzo, così come anche gli altri personaggi femminili, è forse il personaggio che evolve di più. Insomma, hai voluto porre l'accento sull'evoluzione dei tuoi personaggi femminili.
Assolutamente sì, Agnese la vediamo all'inizio è tanto impacciata, ingenua, sembra quasi che il mondo fuori dalla fabbrica non sia il suo posto, invece all'interno poi del saponificio la vediamo cambiare completamente, risoluta e decisa, e quindi la vediamo piccola, una diciottenne che ci fa tanta tenerezza, almeno a me fa tanta tenerezza, che però è costretta in qualche modo poi a crescere e lo fa attraverso anche degli eventi che comunque la segneranno. Ed è vero, insieme a lei anche gli altri personaggi femminili fanno un percorso, ma secondo me è dato anche dall'epoca che racconta. Siamo alla fine degli anni 50, quindi alle porte del 1960, il decennio dei grandi cambiamenti e delle rivoluzioni. Qua siamo un po' prima della rivoluzione, ma comunque in anni di grande fermento, quelli del boom economico in cui l'Italia cambia completamente volto. I giovani come Agnese, come Lorenzo e come gli altri personaggi del romanzo hanno una voglia di fare, una voglia di andare oltre i propri padri, le proprie madri, e di sperimentare qualcosa di diverso.
Questo è anche e soprattutto un romanzo sui sogni realizzati, sui sogni infranti, sul modo diverso che le persone hanno magari di realizzare lo stesso sogno. E a proposito di sogni, parliamo invece dei sogni di Francesca Giannone, perché non so se tu sognassi appunto di pubblicare come primo romanzo, un romanzo appunto che ha avuto un successo strepitoso e sia un best seller, perché ho detto ha venduto oltre 400.000 copie, che è un long seller, perché continua a essere in classifica dopo oltre un anno dalla pubblicazione. Ecco, quello era il tuo sogno di bambina?
No, io da bambina in realtà volevo fare la giornalista.
Ah, ecco.
E comunque aveva a che fare, il sogno che aveva a che fare con la scrittura, anche preso il tesserino dell'ordine dei giornalisti, però poi in realtà dopo aver fatto gavetta nel quotidiano locale mi sono resa conto che a me piaceva più inventarle le storie e quindi ho cercato di praticare un'altra strada. Quindi il sogno di diventare una scrittrice c'era, però mi sono sempre detta: non deve essere l'ego a guidarti. Infatti ho esordito tardi, alla soglia dei 40 anni, perché aspettavo la storia giusta. Il mio sogno non era semplicemente vedere il mio romanzo, il mio nome in libreria, ma raccontare una storia con la massima sincerità possibile, una storia che emozionasse me per prima, e quindi ho aspettato che i tempi fossero maturi. Quindi anche qui non è detto che un sogno si realizzi nei tempi che noi prevediamo, ma a volte saper aspettare magari porta i suoi frutti.
È sempre ambientato al sud nel passato e riguarda la storia di una famiglia, un altro romanzo di successo di quest'anno, Come l'arancio amaro, esordio di Milena Palminteri, pubblicato da Bompiani. Siamo ad Agrigento nel 1960. Carlotta non ha mai conosciuto il padre, morto quando lei era nata, e la madre è una donna algida e anaffettiva. Dopo gli studi in legge è andata a lavorare all'archivio notarile. Qui trova un documento in cui la nonna paterna accusava sua madre, dunque la bisnonna di Carlotta, di averla comprata. La protagonista decide così di capire che cosa sia successo nel passato della sua famiglia. Legami familiari e traumi anche al centro di L'età fragile, pubblicato da Einaudi, romanzo con il quale Donatella di Pietrantonio ha vinto il premio Strega 2024. Nella classifica dell'AIE sui libri più venduti nei primi 10 mesi dell'anno, compare al 4º posto. Famosa per l'Arminuta, diventato anche un film, la scrittrice ci porta ancora una volta nel suo Abruzzo. Lucia si è sempre sentita una madre inadeguata e subisce il peso di un trauma. Quando aveva 20 anni, l'amica Doralice, in compagnia di 2 turiste, era stata aggredita nel bosco. L'amica si era salvata, ma le altre 2 erano state uccise. Il trauma è un tema centrale nella narrativa di Donatella di Pietrantonio. Dall'esordio, Mia madre è un fiume, passando per Bella mia, in questo caso il trauma era il terremoto dell'Aquila, arrivando appunto all'età fragile, che la scrittrice ha voluto dedicare a tutte le sopravvissute.
Ma forse perché io stessa nel mio piccolo sono una sopravvissuta a dei traumi dell'infanzia e quindi mi proietto sempre nei traumi e nelle sopravvivenze degli altri e in particolare delle altre. È qualcosa che mi affascina molto, perché il trauma, se non ti uccide, comunque cambia per sempre la tua vita. E c'è quel punto esatto della tua vita che la divide per sempre in 2, un prima e un dopo. E il dopo non sarà mai uguale al prima, non avrà mai più la stessa libertà, la stessa spensieratezza. E quindi io sono affascinata dal grande lavoro che da sopravvissuti si deve fare e bisogna fare per convivere con questo trauma e con il ricordo del trauma. Quindi il grande lavoro di trasformazione, di ridefinizione di sé. Ecco, per me questo è un tema.
E c'è forse anche un altro tema che ho trovato essere un po' ricorrente nei tuoi romanzi. A un certo punto Lucia, riferendosi a suo padre, dice: non conosce le parole dell'affetto, la sua lingua ne è priva. Anche nell'Arminuta avevamo visto tutti questi personaggi che erano privi delle parole dell'affetto, in quel caso anche dei gesti dell'affetto, ma erano le parole a mancare lì, perché probabilmente c'era un contesto socioculturale, diciamo, di basso livello. In questo caso invece no, eppure le parole mancano. Anche qui è un tema che ti interessa.
Beh, sono figlia, anche in questo caso, sono io stessa, come le mie protagoniste, figlia di quel mutismo affettivo, di quei silenzi, di quei non detti. Il non detto è un vuoto in cui possono proliferare le cose peggiori, perché se non ti viene detto il bene, tu puoi pensare, puoi sentire che questo bene non ci sia. Per me è stato così, e anche per le donne dei miei romanzi. In assenza di una comunicazione verbale o non verbale degli affetti familiari, degli affetti genitoriali, il dubbio ti resta sempre il dubbio se sei stata amata o no. E quindi ecco, appunto, anche questo è un tema per me. Poi diciamo che anche queste lingue, questi dialetti sono realmente prive delle parole dell'affetto, e soprattutto gli uomini, soprattutto i padri, non le sapevano dire queste parole, perché esprimere i sentimenti era considerato qualcosa di poco virile.
Grande successo ancora una volta per la scrittrice francese Valérie Perrin. Dopo il bestseller Cambiare l'acqua ai fiori, pubblicato da EO, ogni suo romanzo raggiunge subito la vetta delle classifiche. L'ultimo si intitola Tatà, pubblicato come sempre da EO con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca. La casa editrice ha fatto sapere che a 3 settimane dall'uscita il romanzo ha raggiunto le 100.000 copie. In poche parole, la trama. Agnès non crede alle sue orecchie quando viene a sapere del decesso della zia Colette, perché era già morta 3 anni prima. Ma effettivamente il cadavere è proprio quello della zia. Ma allora chi c'era nella sua tomba? E perché per 3 anni Colette ha fatto credere a tutti di essere morta? È l'inizio di un'indagine nel passato, fra vecchi amici, testimonianze inaspettate e una misteriosa valigia piena di audiocassette. Agnès ricostruisce così la storia che gira intorno all'unica sopravvissuta di una famiglia ebrea sterminata dai nazisti. Nella top 10 2024 dell'AIE sulle vendite nei primi 10 mesi dell'anno compare Cuore Nero, pubblicato da Rizzoli, di Silvia Avallone, famosa per il suo esordio Acciaio, diventato anche un film. Cuore Nero è un romanzo su 2 esistenze danneggiate dal male. Lei il male l'ha compiuto, lui l'ha subito. Lei è Emilia, che decide di andare a vivere in un minuscolo borgo di montagna abitato solo da 2 persone, una di queste appunto Bruno, un uomo solitario, ferito da quel male che è stato costretto a subire. Emilia invece da adolescente aveva commesso un reato per il quale aveva passato un periodo in carcere. Ma quanto pesa il passato sulla vita di Emilia?
Sono partita proprio da questa domanda: come fai quando hai compiuto l'irreparabile e poi hai espiato la pena da un punto di vista di giustizia attraverso tanti anni di carcere, e poi esci e ti ritrovi viva nel mondo, ma nello stesso tempo, proprio perché l'irreparabile non si ripara, tu fai i conti con un passato che comunque si viene anche ricordato dalla società. E cosa fai? Come fai? Vuoi scappare? Vuoi seppellirti? Vuoi tentare invece quel futuro che di fatto ormai ti spetta e tu però pensi di non meritare? Quindi io prima ho accompagnato in una fuga Emilia, che torna in un paesino, un piccolo borgo spopolato che per lei era il luogo delle vacanze, dove pensa di non avere più alcuna chance. Però quando tu incontri un'altra persona, quando un'altra persona ti guarda per quello che sei adesso, cioè senza sapere il tuo passato, ti guarda negli occhi, ti ascolta, la vita accade, la vita si riapre questa possibilità che secondo me per chiunque di noi c'è soltanto quando qualcuno ci tende la mano.
E quindi c'è la storia d'amore, dicevamo, fra Emilia e Bruno, questo uomo molto solitario. Anche lui, l'abbiamo detto, è stato ferito in passato, il male l'ha subito.
Bruno è una vittima ed è anche un sopravvissuto, quindi si porta pure appresso sulle spalle il senso di colpa di esserci. E quindi il senso di colpa attanaglia entrambi, ed entrambi sono rimasti interrotti proprio nel loro tempo, nella loro crescita, nello stesso periodo, cioè nell'adolescenza. Quel pezzo che manca è precisamente l'adolescenza, che era l'ultima adolescenza che mi mancava forse da raccontare, almeno per ora, cioè l'adolescenza al negativo, l'adolescenza mancata. È per questo che Vittima e Carnefice, anche se vengono da due storie diverse, si riconoscono immediatamente, perché hanno la stessa crepa di segno opposto, la stessa solitudine, lo stesso sentimento di non merito di essere qui, eppure ci sono. Quindi era facile l'aggancio, anche se ci tengo a dirlo, l'aggancio non a caso accade prima attraverso il corpo, attraverso la nuda esistenza, perché il passato è indicibile, le parole non sono pronunciabili, la verità è devastante, la intuiscono e non se la vogliono dire, però nello stesso tempo sono qui, sono a Sassaia, sono da soli e in questo silenzio si lanciano.
Sicuramente molto apprezzati dal pubblico sono i romanzi di Fabio Volo, dal suo esordio nel 2001 con Esco a fare due passi. I suoi libri raggiungono sempre la cima delle classifiche. Ora è in libreria con Balleremo la musica che suonano, pubblicato da Mondadori, un romanzo ispirato alla sua vita. Si racconta di un ragazzo in cerca del proprio posto nel mondo, nato in una famiglia con poche risorse economiche. Attraverso i libri, Herman Hesse, Gabriel García Márquez, Jack London, Joseph Conrad, quel ragazzo capisce che vuole cambiare la sua vita, ma cercare la propria strada spesso vuol dire tradire chi resta. Racconta la propria storia anche Roberto Vecchioni in Fra il silenzio e il tuono, pubblicato da Einaudi. Una serie di lettere che Vecchioni ragazzo scrive a un ipotetico nonno, raccontando le fasi salienti della propria vita: l'amicizia, l'amore, la passione per la cultura greca, e poi altre lettere scritte da un nonno ad alcuni personaggi reali o immaginari. Un modo per ricostruire la vita dell'autore, segnata sempre dalle parole. Ma quando era nato questo amore per le parole?
Subito, 2 o 3 anni avevo probabilmente, e ricordo che feci la pipì sul pavimento, e mia madre queste cose non le sopportava per niente, e allora ebbi un colpo di genio, misi il cavalluccio di legno sulla pipì, e quando arrivò mia mamma gli dissi: avallo pipì terra, che è il soggetto, verbo e complemento oggetto, insomma, anzi di luogo. mamma rise naturalmente. Già da allora sapevo che le parole sono la fase più ingegnosa e più artistica, più meravigliosamente emozionante della vita di un uomo. Uomo silenzioso non mi piace.
E tu dici anche che hai sempre associato la parola al suono, quindi non solo la parola scritta e letta nella nostra testa, ma tu proprio scrivi: non ricordo, nonno, quando ho cominciato a provare meraviglia per il suono della parola e ancor di più per il suono di tante parole insieme, ma la prima sensazione fu anche la definitiva: le parole erano canto.
Le parole sono melodia, sì, sono canto. Una frase è canto, dipende da come la dici, da come la esprimi, da dove metti gli accenti, se non interrompi, se vai di seguito, se sali o se scendi. Anche il tono in cui usi le parole conta moltissimo. Poi l'uso delle dolci, la D, la B, quelle toste come la P, la T, che sono lettere difficili e faticose, anche cattive a volte. È un qualche cosa però che hai dentro, cioè non è che vai a impararlo, ti viene spontaneamente di formulare una frase una dopo l'altra, perché il bello è anche quello, una dopo l'altra, che si dia la mano, si dia il braccio.
Un confronto con se stessi attraverso l'incontro con le persone del passato è quello che accade nel romanzo Dimmi di te di Chiara Gamberale, pubblicato da Einaudi. La voce narrante è una madre single che si trasferisce con la figlia piccola in un quartiere borghese che ha sempre detestato. Da qui inizia a porsi una serie di domande sullo scarto che c'è fra l'adolescenza e l'età adulta. Lei, che da quarantenne, si sente ancora una ragazzina. Si domanda soprattutto come si fa a crescere senza tradire se stessi. Decide quindi di incontrare alcune persone che durante la sua adolescenza erano state delle stelle polari, ossia persone di riferimento, per capire se e come sono cambiate diventando adulte.
Io queste interviste le ho fatte davvero. Sono andata a cercare le stelle polari. Non sono gli amici di quando eri ragazzino o ragazzina, sono le persone che tu mitizzavi da lontano. Queste sono interviste vere e proprie, questi personaggi sono persone vere che parlano con la loro voce, e io le ho prese e le ho innestate in una trama romanzesca, dove però i personaggi parlano con la vera lingua della loro storia. Lei va da queste persone come appunto a dire: tu che ai miei occhi sapevi essere adolescente, sapevi essere ragazzino o ragazzina, oggi sai attraversare la palude, sei felice, resti innamorato delle tue scelte, come hai fatto? Fondamentalmente lei lo fa perché non ha niente da perdere. Non sa bene perché comincia questa ricerca, ma ben presto, dicendo tu dimmi di te, è una sorta di abracadabra, no? Il dimmi di te, uscendo, no? dalla sua ossessione verso se stessa, ha delle ispirazioni nuove riguardo se stessa. Io in questo ci credo proprio, nel senso che è una pratica abbastanza comune oggi a tutti noi, quella di andare a spiare, no? Chi per noi è stato in qualche modo importante, ma lo facciamo attraverso i social, quindi è qualcosa che ha a che fare più con l'onanismo che col contatto.
Vedere se ha fatto carriera, se si è sposato, chi sia una vita più bella della nostra, eccetera. Qui c'è qualcosa di più sottile.
Rompe proprio il vetro dello schermo del social, va lì e cerca gli occhi di queste persone, cerca la verità di queste persone, perfino quando mentono a loro stesse, non tanto a lei. Lei cerca una direzione, in realtà da loro avrà l'autorizzazione alla sua complessità.
Il 2024 ha visto anche il successo di La neve in fondo al mare di Matteo Bussola, pubblicato da Einaudi. Ancora una volta Bussola, che aveva esordito come romanziere con Notti in bianco, baci a colazione, punta l'attenzione sul rapporto genitori-figli, le incomprensioni, ma anche la capacità di accogliere l'altro. Nel romanzo La neve in fondo al mare narra con delicatezza le fragilità di un adolescente e di suo padre insieme in un reparto di neuropsichiatria infantile. E ora una breve pausa, poi torneremo a parlare dei romanzi che sono stati protagonisti del 2024.
Il centro dell'Africa nasconde un tesoro tanto prezioso quanto indispensabile: il latte. Nelle terre intorno al Monte Kenya, cowboy e cowgirls africani producono nelle loro fattorie quello che viene considerato l'oro bianco, in un paese in cui le sfide ambientali diventano ogni giorno sempre più complesse. Sono Giampaolo Musumeci e durante il mio viaggio in Kenya ho raccolto le voci di allevatori e allevatrici per raccontare le storie e le difficoltà di chi il latte lo produce. Oro Bianco, storie africane di cowboy e fattorie, è il nuovo podcast di Radio 24 e Fondazione APSI, che potete trovare sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Il cacciatore di libri.
Riprendiamo lo speciale dedicato ai romanzi protagonisti dell'anno che sta per concludersi. Ripercorrendo i 12 mesi, sicuramente troviamo molti gialli, thriller e noir. Abbiamo già parlato di Joël Dicker e Gianrico Carofiglio, ma sono sempre molto amati da lettrici e lettori Antonio Manzini, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni, Cristina Cassarscalia. Per Antonio Manzini il 2024 ha visto la pubblicazione di due romanzi, Tutti particolari in cronaca, inserito nella storica collana dei gialli Mondadori, e poi il nuovo volume con Rocco Schiavone, Il passato è un morto senza cadavere, pubblicato come gli altri da Sellerio. In questo nuovo romanzo il vicequestore deve indagare sulla morte di un ciclista. In casa sua viene ritrovato un taccuino con una lista di nomi, sigle e numeri indecifrabili. Sembra essere un uomo in fuga, ma da chi o da cosa? Per capirlo, Schiavone deve indagare sul suo passato. In Tutti i particolari in cronaca, come dicevamo, pubblicato da Mondadori, il protagonista invece è un uomo, Carlo Cappai, che lavora da circa 30 anni nell'archivio del Tribunale Penale. È un uomo solitario, ossessionato dai casi in cui l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto. Antonia Manzini ha sempre dunque la capacità di creare personaggi profondamente dolenti, ammaccati dalla vita, talvolta disperati, sempre al margine.
Gli ultimi della classe, quelli che nessuno mai prende in considerazione, che invece hanno delle vite degne di eroi greci, lo diceva un grande scrittore americano. C'è il racconto della disperazione, il racconto della difficoltà di vivere, della difficoltà di stare all'interno di una società che non calcola i deboli, che lascia i deboli spegnersi, o dal punto di vista economico, psicologico. L'ultimo può essere anche un uomo molto ricco, non è detto che sia una persona che non ha i soldi in tasca, ma può essere anche lui un ultimo della società perché non ha gli strumenti per vivere in un mondo che io sento non mi appartiene più. Non mi appartiene più questo mondo, me ne sento molto distante, non mi piace più, e cerco di capire quelli che come me sono fuori dalla giostra, perché e per quali motivi ci stanno.
Perché dici come te che sono fuori dalla giostra? È strano, perché insomma tu sei uno scrittore affermato, Antonio Manzini, lo conoscono tutti, ogni volta che pubblichi un nuovo romanzo arrivi sempre in vetta alle classifiche.
Vedi, la scrittura e la lettura fanno parte di una... siamo una nicchia di persone che leggono e scrivono, siamo pochi in realtà rispetto alla popolazione. Quello che vedo mi fa orrore, quello che vedo prodotto dalle televisioni mi fa orrore, quello che vedo detto nelle televisioni, non parliamo del discorso politico, di quello che si fa a questo pianeta, della stupidità, dell'atteggiamento delle persone che non capiscono che hanno dei figli e dei nipoti. No, è questa non lungimiranza, questo non guardare al futuro, è terribile. Quando il paese si è ricostruito dopo la guerra, si guardava al futuro della ricostruzione, c'era uno slancio di speranza. Adesso si guarda a scadenze mensili. La politica, per esempio, dovrebbe guardare al futuro, come anche l'arte, come anche il teatro, la pittura, la scrittura. Guardiamo tutto invece al domani, perché dobbiamo sincerarci che domani ci saremo ancora. Non ha più importanza quello che il lascito, ha importanza soltanto quello che riesco a fare. A me il mondo così non piace. Aggiungiamo anche che l'involgarimento, l'ignoranza, la parola data a persone che la parola non dovrebbero avercela, oggettivamente. Tutto questo non mi piace più, non è più il mio mondo e mi limito a osservarlo. Ci vivo perché ci sopravvivo, ma non ci vivo come mi piacerebbe vivere nel mondo.
Fra i romanzi di maggior successo dell'anno ci sono sicuramente i thriller di Donato Carrisi. L'ultimo arrivato in libreria è La casa dei silenzi, pubblicato da Longanesi. Protagonista è Pietro Gerber, psicologo infantile che pratica l'ipnosi e per questo viene chiamato l'addormentatore di bambini. Affronta il caso di Mattias, 9 anni, che da tempo fa sempre lo stesso incubo, in cui compare una donna con i capelli neri, vestita di scuro, che non parla. Mattias è terrorizzato all'idea di addormentarsi. Ma perché fa sempre lo stesso sogno? E chi è la signora silenziosa vestita di nero? Attraverso l'ipnosi, Pietro Gerber cercherà di fare chiarezza. Un thriller inquietante e struggente, in cui alcuni elementi assumono un valore simbolico, come per esempio lo scarafaggio, simbolo di qualcosa di inquietante e del male. Ma perché proprio lo scarafaggio?
Prima di tutto perché noi gli scarafaggi difficilmente li vediamo. Strisciano lungo i muri, ci passano tra i piedi, ma non siamo abituati a guardare verso il basso e quindi molto spesso non ci accorgiamo di loro. E poi perché la trasfigurazione del male, vedi, è una cosa ricorrente, un aspetto ricorrente in tutti quanti i miei romanzi. Io cerco sempre di dare al male una forma, che sia gradevole o sgradevole, non importa, purché sia una forma. In questo caso lo scarafaggio non è un'immagine repellente, non deve esserlo perlomeno all'inizio. Quello che volevo rappresentare era il male invisibile, il male che comunque riesce a stare in mezzo a noi e, avendo quelle dimensioni, può facilmente sfuggire al nostro controllo.
Tu hai dedicato questo romanzo ad Antonio e Vittorio, i miei bambini, per i sogni che mi raccontano. Sono stati i loro sogni ad ispirarti?
Sì, guarda, allora loro...
Spero meno inquietanti di quelli di Mattias.
No, allora, quando un bambino ti racconta un sogno, anche se un sogno bellissimo, ti sembra sempre inquietante. Hai mai fatto caso a questo? Anche se è un sogno meraviglioso, un sogno quasi natalizio, ecco, no, è sempre inquietante. C'è sempre un'inquietudine nascosta in quel sogno. Io ho colto quella inquietudine e ho cercato di trasferirla nel romanzo.
Altro autore di grande successo è Maurizio De Giovanni, che nel 2024 ha portato in libreria sia I bastardi di Pizzo Falcone con il romanzo Pioggia pubblicato da Einaudi, che Il commissario Ricciardi con Volver, anche questo Einaudi, romanzo che chiude il ciclo dedicato a Ricciardi. In Pioggia, i poliziotti del commissariato napoletano, considerati dei reietti dai colleghi, indagano sull'omicidio di un anziano avvocato, vedovo da anni e che ha interrotto i rapporti con il figlio. In Volver siamo a cavallo fra gli anni 30 e 40 e il commissario Ricciardi, insieme alla figlia Marti e ai genitori della moglie di origine ebraica, si trasferisce in Cilento. Torna nel paese dove è sepolta la moglie Enrica, ma torna anche nel luogo dove per la prima volta da adolescente aveva visto il cadavere di un uomo ammazzato che gli aveva comunicato i suoi ultimi pensieri, cosa che continuerà ad accadere per tutta la sua vita quando poi si troverà di fronte a persone morte di morte violenta.
Tornare è sempre un rischio, quindi tornare dopo molti anni significa trovarsi di fronte alla nostalgia, alla presa d'atto che il passato è passato e che probabilmente questo passato non tornerà mai più. Ma è anche vero che se cambiano le chiavi di lettura, il passato cambia. Il passato che cambia ti fa trovare di fronte anche a certe circostanze che ti possono cambiare il presente e anche il futuro, cosa che succede appunto a Ricciardi nel suo ritorno a Fortino.
Sicuramente il passato e il presente, forse anche un pizzico di futuro, si intrecciano in questo romanzo che ho detto è un romanzo molto emozionante, molto malinconico, anche dolente. Forse la trama investigativa in questo caso ha veramente meno importanza di quelli che sono invece i sentimenti e le emozioni che prova Ricciardi.
Sì, è una considerazione corretta. Di fatto la trama gialla praticamente non c'è, nel senso che l'assassinio su cui Ricciardi si trova a mettere le mani, che è avvenuto 34 anni prima, effettivamente a quella vittima e quell'assassino che sono stati scoperti già all'epoca. Il motivo dell'indagine, la curiosità di Ricciardi e anche la sorprendente scoperta riguardano le motivazioni che c'erano dietro quell'omicidio, riguardano gli aspetti emotivi e sociali di quell'omicidio, il che consente di raccontare di un mondo, quello rurale, agli inizi del secolo e negli anni alla fine degli anni 30, un mondo che ha molto da raccontare, un mondo in cui accadevano molte cose e in un contesto molto particolare. Quindi direi che la trama gialla lascia il posto a tante considerazioni di natura sociale che ci fanno capire come il mondo sia cambiato e profondamente da allora.
La percezione appunto però che si ha è che questa sia più un'indagine forse dentro se stesso che un'indagine oltre che sociale, naturalmente, per capire le cause nelle quali era maturato insomma questo delitto.
Ricciardi ha voltato presto le spalle a quel mondo, era poco più che adolescente. Quando ha deciso di andare via, quando ha deciso di voltare le spalle a quel mondo, lo ha fatto in maniera molto frettolosa. Tornare e mettere le mani in quel mondo significa anche in qualche modo conoscerlo, non tanto riscoprirlo, ma conoscerlo, cioè vederlo per la prima volta. E io ho sentito forte la sorpresa di Ricciardi. Per esempio la scoperta di alcuni aspetti del padre che lui di fatto non ha nemmeno conosciuto, che non ricorda, anche di scoprire delle cose della madre e soprattutto del contesto attorno a lui, del mondo attorno a lui che lo guarda appunto come il barone di Malomonte. Quindi il modo di tornare di Ricciardi è anche un modo di tornare a un mondo che non ha mai conosciuto.
Ancora un un giallo fra i romanzi di maggior successo del 2024, Il castagno dei 100 cavalli e Inaudi di Cristina Cassar Scalia, nuova avventura della protagonista seriale Giovanna Guarrasi, detta Vanina, che ha ispirato anche una serie TV. La vicequestora aggiunta deve indagare sull'omicidio di una donna sui 60 anni. Il suo corpo è stato trovato sotto il castagno dei 100 cavalli, ai piedi dell'Etna. La donna è stata strangolata e poi chi l'ha uccisa le ha amputato mani e piedi. Ecco come Cristina Cassar Scalia parla della sua protagonista.
Vanina si trova in una fase di transizione abbastanza importante, perché lei è stata per 5 anni abbastanza sicura di quello che aveva scelto. Aveva scelto di andare via da Palermo, di andare via dal lavoro che faceva ormai da anni nella sezione criminalità organizzata della Mobile di Palermo, lavoro al quale si era votata perché aveva assistito alla morte di suo padre in quel modo per mano della mafia. Tutto questo aveva ovviamente condizionato tutta la sua vita. Quello che l'aveva convinta che sarebbe stato meglio andare via da Palermo per la sua tranquillità e per la sua serenità era stato il fatto che era riuscita a salvare da un attentato, questa volta il suo compagno, un PM che lavora nell'antimafia palermitana, e che ha deciso però di lasciare. Ecco, si trova adesso in una fase di transizione, perché dal primo libro di questa serie lei in realtà questo suo ex compagno Paolo Malfitano l'ha rincontrato, è tornato nella sua vita, vuoi o non vuoi è tornato nella sua vita. Lei vive tutto questo con molta molta conflittualità interna.
Sembra quasi essere spaventata dall'idea di riprendere, di aver ripreso questa relazione sentimentale con Paolo. Che cos'è che la spaventa?
Quello che la spaventava anche prima è lei è convinta che vivere lontana da Paolo, lontana da Palermo, lontana da quella città che ama in questo modo così viscerale, perché però a ogni angolo le ricorda suo padre, le ricorda quello che è accaduto, e Paolo soprattutto potrebbe essere, proprio per i rischi che corre, perché lei in prima persona ha visto che rischi può correre Paolo, e è anche consapevole del fatto che potrebbe essere motivo di un altro gravissimo lutto che lei è sicura di non essere in grado di superare, e questo è quello che la terrorizza di più. Adesso sta facendo un po' i conti con questa certezza, che non è più una certezza così, così sicura come era prima.
E vi ricordo che a Gialli Thriller e Noir è dedicato, come di consueto, lo speciale del Cacciatore di Libri in onda a Capodanno, dunque il 1 gennaio alle 11. Sarà disponibile in podcast come questa puntata e tutte le altre. Ora noi facciamo una breve pausa e poi torneremo a parlare dei romanzi protagonisti del 2024.
Il Cacciatore di Libri.
Prendiamo lo speciale del Cacciatore di Libri dedicato ai romanzi che sono stati protagonisti dell'anno. Successo anche nel 2024 del genere romance, un genere particolarmente spinto dai booktalker su TikTok. Fra l'altro, a proposito di TikTok, vi segnaliamo che alcune parole nate proprio su questo social, o comunque molto usate, entrano nella Treccani. Si tratta di neologismi come creator o POV, che è l'acronimo inglese di point of view, punto di vista. Per quanto riguarda però il romance, successo per Ancora insieme, quarto capitolo della serie Love Me Love di Stefania S, pubblicato da Sperling e Kupfer. Una serie molto amata, visto che, secondo i dati forniti dalla casa editrice, con i primi 3 volumi ha venduto quasi 400.000 copie e che narra la tormentata storia d'amore fra June e James. Fra l'altro, la scrittrice ha svelato il suo volto solo un paio di settimane fa in un incontro a Milano. Il firmacopie, il suo primo firmacopie, visto che appunto finora la sua identità era rimasta segreta, è durato ben 10 ore. E ancora, per quanto riguarda i romanzi di genere romance, successo per Una conquista fuori menù, pubblicato da Newton Compton, scritto da Felicia Kingsley, che nel 2024 ha ricevuto il premio Autrice dell'Anno ai TikTok Book Award. Aveva esordito nel 2017 con Matrimonio di convenienza e il nuovo romanzo racconta l'odio amore fra due chef. Ma chi sono in genere le protagoniste dei romanzi di Felicia Kingsley?
Mi piace raccontare di donne in cui ci si possa facilmente identificare, non per questo esse sono tutte uguali tra loro, però hanno, diciamo, dei caratteri distintivi, soprattutto nei difetti, in cui ci si può ritrovare, ma sono difetti di cui impariamo a ridere e usarli come arma, così che nessuno se ne serva per ferirci. Quindi hanno una fortissima autoironia e riescono, diciamo, ad affrontare la vita con leggerezza, anche quando la vita con loro è dura.
E l'equilibrio fra fragilità e autostima come va per le tue protagoniste? Perché in genere il genere romantico è associato a figure femminili o anche maschili che si trovano sempre in difficoltà e non sanno mai che pesci prendere. Invece nei tuoi romanzi ci sono anche figure di donne piuttosto volitive che comunque sanno un po' autodeterminarsi.
Come penso tutto, o almeno come succede a me, l'autostima è un pendolo che oscilla tra stamattina mi sento Margot Robbie e stamattina mi sento il cassonetto dell'umido. Dipende. Volersi bene è un percorso che dura tutta la vita. Imparare a farlo è molto difficile, perché questo vuol dire anche imparare a conoscersi, e non sempre quanto poi ci si incontra ci si piace del tutto. Quindi imparare ad accettare, ad apprezzare quei lati, non solo i positivi ma anche negativi, è quel percorso di self love che poi non è detto che tutti riusciamo a imparare. Quindi sì, a volte ci sono giorni in cui ci vogliamo bene, dei giorni in cui ci vogliamo meno bene, però ecco, è importante che i giorni in cui ci vogliamo meno bene siano meno dei giorni in cui ci amiamo, anche perché poi la caratteristica fondamentale, anche secondo me, in una relazione è volere prima bene a noi stessi, perché non possiamo pretendere, se noi non ci amiamo, che ci voglia bene qualcun altro, perché poi si instaura un rapporto di dipendenza e lì entriamo nel campo delle red flag, relazioni tossiche. E quindi per qualunque relazione, sia le mie protagoniste che, diciamo, nella vita reale, io e quello che mi auspico per tutte le persone, è riuscire ad amarsi e stare bene con se stessi, in modo poi da stare bene in una relazione.
Altra regina delle storie d'amore, Sveva Casati Modignani, scrittrice da 12 milioni di copie nell'arco della sua lunga carriera. Nel romanzo uscito nel 2024, Lui, Lei e il Paradiso, pubblicato da Sperling Kupfer, un uomo e una donna di una certa età si incontrano nella sala d'aspetto del paradiso. Lei è una scrittrice, lui è un imprenditore che ha iniziato nell'edilizia, poi ha acquistato una TV e una casa editrice. Un uomo che ama circondarsi di giovani donne, che detesta, diciamo, critica le leggi quando costituiscono un intralcio alla sua attività. Lui le racconta la sua vita partendo dall'infanzia e il racconto è intervallato da esilaranti battibecchi fra i due, che hanno, diciamo, una diversa visione del mondo. Ma a chi si è ispirata Sveva Casati Modignani?
A Silvio Berlusconi.
Ecco, diciamolo così, subito. Sì. Come mai hai deciso di fare un romanzo
L'idea
ispirato?
L'idea è nata proprio l'anno scorso, quando ci sono stati i suoi funerali e tutto il mondo ne ha parlato. E io, che nell'arco di una vita ho sempre tenuto le distanze da questo illustre personaggio, anche quando sono stata contattata per scrivere una sua biografia, quando lui voleva entrare in politica e poi all'inizio anche, a quel punto lì, dopo aver visto queste cose, mi sono chiesta: ma perfino quelli, parlo della stampa, dei giornalisti, che finora ne hanno detto male, improvvisamente ne tessono le lodi. Ma guarda che cosa strana. Mi piacerebbe intervistarlo. E immediatamente ho elaborato l'idea di un incontro in paradiso. E quindi vediamo lui solo e preoccupato, perché lui ama essere circondato dalla folla, e invece si ritrova solo all'improvviso, seduto su una stupenda poltrona rossa Frau, in uno spazio dove non c'è nulla. È anche un po' stanco e si abbiocca. Poi lo sveglia il fruscio di passi e apre gli occhi e vede una figura di donna in pigiama che gli va incontro. E la prima cosa che nota è che questa signora, alta e magra, ha i capelli bianchi, e dice: ma perché non una bella ragazza?
Le relazioni d'amore, nel senso ampio del termine, sono al centro della raccolta di racconti Legami di Eshkol Nevo, scrittore israeliano, autore di romanzi come La simmetria dei desideri e Tre piani, da cui Nanni Moretti aveva tratto un film. Anche in questa raccolta di 20 racconti, pubblicata in Italia da Gramma con la traduzione di Raffaella Scardi, come capita spesso nelle opere di Nevo, si parla di relazioni uomo-donna, genitori-figli, tradimenti e amicizia. Un elemento che spicca è il tempo. Ci sono amici che non si vedono da tanti anni, c'è una donna che ha abbandonato il figlio a 6 mesi e lo rivede dopo 15 anni, c'è un uomo accanto al padre che sta per morire e che quindi non ha più tempo. Quanto è importante il fattore tempo, dunque, in questi racconti?
It's a beautiful question, you know, because when people ask me, so what is this book about?
È una bella domanda, perché quando la gente mi chiede di cosa parla questo libro, dico sempre che avrebbe potuto chiamarsi anche Questione di tempo, che è il titolo di uno dei racconti. Perché credo che in ogni racconto di questa raccolta i personaggi abbiano l'opportunità di incontrare il loro passato o di guardare al futuro, di vedere la vita in un senso più ampio rispetto al tempo. In ogni racconto cerco di dare una sensazione molto ampia del tempo che passa. Aggiungo che sto lavorando a questo libro da 13 anni, quindi è una questione di tempo anche per quanto riguarda lo scrittore. Sono cambiato durante il lavoro su questa raccolta. Ho una prospettiva diversa sulla vita. Quando leggo questo libro, quando guardo questo libro, sento che sto cambiando attraverso gli anni.
Look at this book, I can feel myself changing through the years also.
Ed è tutto per questo speciale dedicato ai romanzi che sono stati protagonisti del 2024. Grazie in regia Gianmarco Ferronato e Carlo Salvatore. In questo periodo di feste il Cacciatore di Libri va in onda in forma breve dal lunedì al venerdì alle 13.45 e alle 20.45. Vi ricordo anche che il prossimo speciale sarà dedicato a gialli, thriller e noir e andrà in onda tradizionalmente il 1° gennaio alle 11. Trovate comunque tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Una buona lettura e buone feste da Alessandra Tedesco.